Oh Padre, noi ti vogliamo dire grazie perché non solo hai voluto venire incontro alla nostra povertà, ma ti sei compromesso fino in fondo donandoci tuo unico figlio, colui che tu ami, il tuo eletto. Vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza per questo dono che è immeritato. Signore Gesù, tu ti sei fatto servo per amore, ti sei aperto totalmente agli uomini e noi uomini ti abbiamo trattato da folle, da sobillatore, eppure tu sei l'innocente del Padre. Apri i nostri occhi perché possiamo vederti, possiamo comprendere che in te c'è il volto del Padre. Vieni Spirito Santo, scendi nei nostri cuori, rinnovaci profondamente, fa di noi delle persone nuove, fa di noi dei figli, fa che fissando lo sguardo su di Lui, sul Figlio, su Gesù, impariamo l'amore senza esclusione di colpi che Lui ci dà e impariamo come fare per vivere lo stesso amore nella nostra quotidianità. E tu, Maria, che sei la Vergine sotto la croce, la Vergine della fedeltà assoluta anche nella notte, insegnaci a vedere nelle notti la presenza misteriosa ma reale dell'amore del Padre. Amen. Siamo arrivati al capitolo 23esimo di San Luca e vedremo un testo che penso che è così denso. Io mi sono trovato abbastanza sorpreso nel leggerlo e nel rileggerlo, perché abituato a leggerlo durante la Settimana Santa, voi sapete, si legge ad anni alterni le diverse passioni, e la passione di Luca, sì, ero abituato a leggerlo, ma trovandomi a leggerlo soprattutto nella lingua originale in cui è stato scritto, ho trovato tante parole che in qualche maniera non sembravano, nell'italiano non sembravano, non mi toccavano così, verbi, parole, che sembravano messi in fila apposta per dire qualcosa in più di quello che magari nella lingua, nella traduzione veniva detto. Per cui mi sono trovato un po' sorpreso. E così mi pare, e questa qui è una mia intuizione, ma deve essere poi verificata dagli specialisti, che io, ma io non sono specialista in queste cose, faccio parte del CCB, Lab Clero Badilante, e allora non sono specialista in queste cose, però mi pare che San Luca voglia come presentare Gesù secondo almeno 5 titoli, noi ne vedremo uno. Il primo titolo che emerge da questo brano che vedremo, che va dal versetto 1 al versetto 7 del capitolo 23, il primo titolo è il sobillatore. Chi è questo Gesù? È il sobillatore, cioè, e spiego che cosa intendo per sobillatore, uno che è contro l'ordine costituito. E di fatto, se adesso io vi farò notare alcune parole che si trovano proprio un versetto dietro l'altro. Primo versetto si parla di pletos, la traduzione è, in italiano è assemblea, in realtà non è vero, perché se fosse assemblea sarebbe ecclesia, e invece pletos di per sé vuol dire moltitudine, c'è una moltitudine. Poi si parla di ethnos, viene tradotto popolo, ma in realtà popolo è etnos, capito? Cibi, menù, etnici. C'è qualcuno, la nostra razza, la nostra gente, potremmo dire, no? La gente. Quindi abbiamo una moltitudine, poi abbiamo la gente. Poi si dice che c'è una presenza di oclos, tus oclos, addirittura le folle. Allora abbiamo visto moltitudini, la gente, le folle, poi si parla di laos, quindi abbiamo già trovato in quante maniere si può parlare di moltitudini, no? Sembra quasi che San Luca abbia sfogliato tutto il vocabolario greco, allora in uso, per dire, per sottolineare come ci sia una specie di sommovimento di gente, no? C'è il pletos, c'è l'etnos, c'è l'oklos, poi c'è il laos, il laon, ton laon, laos, che di per sé sarebbe, da cui deriva la parola laikos, laico, gente popolare, gente povera, gente, come dire, senza grande istruzione, possiamo dire noi, io tradurrei il popolino. Quindi ritroviamo, vedete, queste almeno quattro parole, poi ci sono per esempio altre parole interessanti, c'è un diastrefonta, che di per sé diastrefo vuol dire mettere in agitazione, scuotere, mettere in agitazione, poi c'è un verbo polunta, poluonta, che di per sé vorrebbe dire proibire, quindi fare qualcosa di violento, ancora agitazione, violenza, e poi c'è ancora una parola che viene tradotto con sollevare, anaseiei, che di per sé vuol dire spingere alla rivolta, no? Vedete come quante parole, no? Vediamo un po' di leggere un po' questo episodio, dopo di cui io vi ho dato un po' il vocabolario, per capire che Gesù davvero viene presentato qui come ormai Gesù è stato arrestato, no? Allora si dice che tutta l'assemblea, io tradurrei la moltitudine, la nuova traduzione della CEI dice assemblea, ma io tradurrei la moltitudine, addirittura c'è la moltitudine di loro, cioè tutti quelli che erano andati ad arrestarlo, quelli che erano convenuti, lo condussero da Pilato, cominciarono ad accusarlo, comincia l'accusa. Abbiamo trovato costui, e qui troviamo quel verbo che dicevo, diastrefonta, cioè che metteva in agitazione la nostra gente, cioè questa gente, questo il nostro etnos, la nostra gente giudea, e proibiva, la traduzione della CEI nuova dice impediva, ma proprio anche la traduzione latina dice proibentem tributa dari Cesari, quindi proibiva di pagare i tributi a Cesare. Quindi Gesù è il sobillatore, ma in realtà notate bene che sobillatore, vi dicevo, è uno che è contro l'ordine costituito. Ma qual è l'ordine costituito? Quando Gesù parlerà a Pilato nel Vangelo di Giovanni dice: il mio regno non è di questo cosmos, di questo ordine. Cosmos in greco vuol dire ordine, cioè non fa parte di questo ordine mondano di cui... Allora Gesù è venuto veramente a sconvolgere un ordine mondano, un ordine che è fondato sul lasciate dormire gli imbecilli che perlomeno non faranno, non si rischia la rivoluzione. Ricordate che lo diceva molto bene Bernanos in uno dei suoi libri, credo tra i più belli, forse, oltre ai romanzi, naturalmente questo è piuttosto una raccolta di scritti, intitolato I grandi cimiteri sotto la luna, dice così Bernanos: non svegliate gli imbecilli, così potremmo scrivere sul frontone del tempio di questa nostra società, ammesso che la nostra società abbia ancora un tempio. Perché non svegliate gli imbecilli? Perché se li svegli potrebbero fare la rivoluzione, è meglio tenerli imbecilli. Capite allora tutti i mezzi che ci sono per tenerci imbecilli, dalla televisione che ci rinco, eccetera, attraverso programmi imbecilli, che ci impedisce di pensare buttandoci addosso tutto un marciume fatto di pettegolezzi, di bla bla, di volgarità messa in primo piano, eccetera, eccetera, di tutto questo, perché più diventa imbecille la gente e meno reagisce. Gesù invece è veramente sobillatore, ma non perché mette in agitazione il popolo. Ricordate cosa ha detto Gesù? Sono venuto non a portare la pace ma la guerra. Sono venuto a portare la spada. In questo senso è sobillatore. È venuto veramente a portare la spada. La volta scorsa abbiamo visto che Gesù aveva detto addirittura vendete il mantello e comprate la spada. Cioè è il momento in cui adesso bisogna ribaltare la situazione, ma non fuori, non la rivoluzione fuori, la rivoluzione dentro. Ed è interessante, ricordate, non sono venuto a portare la pace, ma è interessante leggere, io vorrei dirvi di tenere per esempio sullo sfondo di questo racconto di Luca, di questo capitolo 23, almeno fino a dove arriveremo, penso che arriveremo fino al capitolo, versetto 28, almeno alcuni versetti del Salmo 22, che è il famoso Salmo Dio mio perché mi ha abbandonato, 22 o 21 secondo la numerazione o ebraica o greca, dove viene presentato proprio il protagonista di questo salmo, che dice sono un verme, non un uomo, sono disprezzato dalla gente. Ritornate che troviamo nel greco la stessa parola, oklos, la gente. Ancora si fanno beffe di me quelli che mi vedono, scuotono il labbro. E poi ancora mi circondano tori numerosi, pensate a questa moltitudine, l'assemblea, no? Questo pletos, spalancano contro di me le loro fauci come un leone che ruggisce. E poi si parla di banda di malfattori, mi osservano, eccetera, eccetera. Poi vedremo addirittura, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, sembra quasi di... È come se San Luca avesse sullo sfondo, come in filigrana, il Salmo 22 e ci mette addosso gli eventi di Cristo, quasi a dire, vedi cosa si sta avverando? In realtà Gesù sta vivendo ciò che già era stato previsto. Sta vivendo una grande ingiustizia ed è veramente trattato da sobillatore. Ed è vero, lui stesso dice di essere il sobillatore, non è venuto a portare la pace, ma non il sobillatore nel senso politico, ma nel senso morale, senso etico. Sicuramente Gesù è un sobillatore, è uno che viene a toglierti la pace, viene a dirti da che parte stai, non ti dice va adesso guarda stai tranquillo, ti suono il flauto così ti addormenti, no? Ti do un'aspirina, una bella camomilla, una buona tisanina, ti do qualche rimedio che ti acquieta, no, niente di tutto questo. Gesù viene a scuotere, viene a smuovere. E quindi proibiva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere Cristo Re. Niente poco di meno. Ora, noi leggiamo il Vangelo di Luca e non mai è apparsa una cosa del genere, Gesù mai ha detto una cosa del genere, mai ha detto io sono Cristo Re. Anzi, quando Pietro dice tu sei Cristo, e Gesù rettifica subito la cosa, parla di figlio dell'uomo, cioè parla di qualcuno di inerme, qualcuno che non ha mezzi umani. Quindi niente per fare la rivoluzione, ma una rivoluzione diversa, la rivoluzione dei cuori, questo sì. In questo senso è il vero rivoluzionario e di lui bisogna aver paura. Poi vedremo che alla fine gli preferiranno Barabba, perché è meno pericoloso Barabba di Gesù. Barabba sappiamo come la pensa, perché il male in fondo è ripetitivo, ripropone sempre la stessa parte, lo stesso copione. Il male non è fantasioso, non è creativo e bisogna avere paura di chi è creativo, non di chi è ripetitivo. Meglio avere un ripetitivo cattivo, ma so chi è, e questo è meno pericoloso di una persona intelligente, creativa, nuova, perché non sai mai da che parte parare, perché non sai da che parte ti arriva l'attacco, perché è creativo, non è ripetitivo. Pilato allora lo interrogò. Mi hanno detto di essere, l'hanno accusato di essere Cristo re. E lo interrogò. La domanda è: sei tu il re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. E qui Gesù dice: ok, Gesù dice, sembra riconoscere già. Finalmente Gesù dice il re dei giudei. Ora, domanda: come mai Gesù diceva al demonio, lo troviamo spesso anche in Luca, non soltanto in Marco, taci ed esci da costui? Impediva al demonio di parlare perché lo conosceva bene? E qui invece finalmente Gesù si espone. Come mai? Prima non vuole che sappiano che lui è il Messia, adesso dice: tu lo dici, sono io. Oh bella. Ma perché prima ci potevano essere equivoci, la gente poteva pensare a un Messia trionfale, adesso non c'è più pericolo, Gesù è in catene. Sì, sono re. E non ha neanche bisogno di dire, come dice San Giovanni nel Vangelo, ma il mio regno non è di questo mondo, cioè il mio modo di regnare non è secondo i criteri di questo mondo. Non c'è bisogno di dirlo, perché di fatto già Pilato sta vedendo chi è questo Gesù. E la cosa è strana, io mi domando, ci sono delle cose che mi rimangono un po' dubbiose, mi dico: ma che cosa vuol dire? Perché subito dice: tu lo dici. Pilato poi disse ai capi dei sacerdoti e alle folle, nella traduzione nuova c'è alla folla, ma il plurale parla di tus o oclus, che vuol dire le folle: non trovo in quest'uomo motivo di condanna. Come? È strano. Dice di essere re e non trova motivo di condanna. Ma se è un re, si oppone all'autorità costituita. L'unico re, l'unico imperatore riconosciuto ufficialmente era Tiberio. E se lui dice di essere re contro la legge, perché Pilato dice che non ha nessuna colpa? Non trovo colpa, non trovo motivo di condanna. È strano, no? Cioè, poteva dire: beh, l'ho interrogato a fondo, no, gli ha fatto solo una domanda. E dopo questa domanda, in fondo è come se Pilato dicesse: un re così non fa paura a nessuno, un re in catene, un re così dimesso, sicuramente sì, è un re, ma non è un re di quelli che fanno paura. Cioè, probabilmente, vedete, è strano, no? Come in mezzo a tutto questo bailamme di gente che accusa, eccetera, in mezzo a questi sommi sacerdoti, gente che ha ascoltato Gesù, che lo conoscono, dove Gesù ha parlato pubblicamente, eccetera, farisei che dovrebbero conoscere la legge, l'unico che ha capito qualcosa qui è Pilato, no? Ha capito che è uno che comunque non può dare nessun problema politico, perché non ha nessun interesse di questo tipo, per cui umanamente, politicamente non c'è nessun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: costui scuote, cioè mette in agitazione il popolo. Cioè, e guardate che anche qui hanno ragione, perché di fatto Gesù cosa faceva? Ma sicuro che metteva in agitazione, vi ricordate? Quando diceva: non è l'uomo fatto per il sabato, ma è sabato fatto per l'uomo. Quando dice: porti l'altra guancia, ma certo che mette in agitazione. Quando dice: se uno ti costringe a fare un miglio, tu farne due con lui, ma mamma mia che agitazione che mi mette questa cosa qui. Non so se voi mettete agitazione. Hanno ben ragione di dire che mette agitazione. Quando dice di perdonare 70 volte 7, oh, che agitazione che gli mette questo? Una, due volte, sì. Se mi dicesse 7, va bene, 70 volte 7 vuol dire una volta ogni 3 minuti, per carità. È vero, quindi, è veramente uno che mette in agitazione. Mette in agitazione contro il nostro ordine costituito, il nostro ordine di perbenismo, contro il nostro modo di pensare abbastanza tranquillizzante, un modo di pensare convenzionale, spesso un po' forcaiolo, no? Se uno fa del male, tagliagli la testa. Se uno ti fa uno sgambetto, tu perlomeno fagliene due, così siete pari, anzi qualcosa in più. E invece è certo che Gesù è veramente uno che sta sollevando tutto il popolo, tutto il popolino, cioè mette una vera agitazione nel popolo, perché effettivamente è il vero pericolo. Il pericolo non sarà Barabba, capite? Il pericolo è Gesù, è il vero pericolo. Viene a destabilizzare totalmente le persone. E addirittura comincia a dire, e qui la gente dice qualcosa che sembra offrire a Pilato un appiglio. La gente dice, solleva, cioè mette in agitazione il popolino, la gente umile, gli ignoranti, potremmo dire, perché viene parlato il laon, cioè potremmo dire il popolo bue, noi diremmo ecco, mette in agitazione il popolo bue, per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Allora Pilato comincia a domandarsi, ah, Galilea, mi si accende una luce, c'è la Galilea, allora qui mi c'è un appiglio. Se è della Galilea, si informerà, allora non sono io competente nel giudicarlo. Vedete che San Luca non dice che Pilato si lava le mani, perché non c'è bisogno, qui se ne lava comunque. Cioè, anche se non si lava le mani con l'acqua, sta cercando il modo di lavarsene mani e piedi, cioè di uscirne in maniera molto molto soft. Allora, udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo. E notate bene che essere Galileo voleva dire essere un po' sì sovvertitore, notate bene che era proprio in Galilea che i movimenti libertari contro i romani erano partiti. Tutti i movimenti contro l'autorità costituita che si erano manifestati durante quegli anni immediatamente prima, immediatamente dopo Gesù, sono nati dalla Galilea, anche la guerra giudaica è scoppiata a partire dalla Galilea, arriva poi a Gerusalemme, partono sempre da lì. Lì c'era quel movimento che erano i sicari che portavano la sicca, che quel pugnale, un pugnale corto, erano coloro che colpivano nell'ombra, erano i fanatici nazionalisti che volevano liberarsi dai nemici. La Galilea era soprattutto un luogo di passaggio, lì le truppe andavano, venivano, e sapete dove passavano i soldati? C'era sempre violenza, passavano, portavano via la messa nei campi, dicendo tanto Roma è padrona e noi siamo al servizio di Roma, quindi tutto è nostro. E allora, udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo. E saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode. Anche qui capite che è un modo per liberarsene. Effettivamente vedete che Gesù è veramente uno che dà fastidio. Abbiamo visto che il primo titolo che San Luca sembra dare a Gesù è un titolo che è da una parte politico, ma dall'altra parte soprattutto morale, è il sobillatore. Gesù è contro l'ordine costituito, ma soprattutto è l'ordine costituito del male. Laddove c'è male, laddove c'è confusione, laddove c'è buio, Gesù viene a portare luce. E dove accendi la luce, la prima reazione, se una persona è abituata a stare al buio, dice ma spegnete quella luce che mi fa male gli occhi. In questo senso diventa davvero uno che dà fastidio, un sobillatore, veramente un sobillatore. Allora Pilato dice ho una scappatoia meravigliosa, posso liberarmene. Lo mando da Erode, dice, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anche egli in Gerusalemme. Quindi vediamo come c'è questo rimpallarsi di responsabilità, no? Gesù dà fastidio. Chi non lo ha capito lo vuol condannare, ma chi ha capito se ne vuol liberare. Vedete questo, questa diversità di reazione di fronte a Gesù, eh? Pilato forse è l'unico che ha capito, infatti non lo condanna perché si è proclamato re. Anzi, proprio sul cartello della condanna lui farà mettere il re dei giudei, quindi lo riconosce. Tu sei il re? Sei il re dei giudei, e metterà proprio sul titolo, sul titulum, il cartello che viene messo sulla croce, verrà messo il re dei giudei. Ed è Pilato che lo fa scrivere, questo cartello. Quindi, perché veramente lui lo riconosce, ma un re che non fa paura a nessuno. Forse addirittura dire io sono il re dei giudei, per Pilato voleva dire anche una specie di barzelletta, ma che barzelletta mi va raccontando? Questi qui non valgono una cicca. Come dire il re dei conigli, no? Il re degli ultimi arrivati, il re dei disgraziati, c'era così poca stima per i giudei che Pilato accetta ben volentieri, dice, ma per carità, non è mica una bestemmia quello che ha detto quest'uomo, ha detto di essere il re dei giudei, ma glielo concedo, niente di nuovo sotto il sole. Ecco, io penso che già qui possiamo fermarci, possiamo interrogarci, dire perché Gesù è scomodo nella mia vita. Qui è Gesù che è il somigliatore in fondo. Qual è l'ordine costituito che viene a turbare dentro di me, nelle mie scelte, nel mio modo di pensare? Quante volte anch'io mi comporto come Pilato, o emarginandolo, o trovando un erode qualunque da mandarlo, a cui mandarlo? Oppure addirittura trovando dei modi per giustificare la sua emarginazione nella mia vita. Ma dai, sì, è vero, il Vangelo, Gesù, però non esageriamo, dai. Quante volte no? Ma sì, quante volte noi razionalizziamo il Vangelo? Mettiamo in atto la razionalizzazione è una pratica molto antica, è nata dalla nostra, dicevano i padri del deserto, lo dicevano anche coloro che in qualche maniera conoscono bene l'animo umano, in mente per esempio Viktor Frankl, colui che è fondatore della logoterapia, terapia della motivazione, diceva che quando la nostra volontà è debole, è fragile, per sostenersi va a chiedere appoggio all'intelligenza, e l'intelligenza è ben contenta di dargliela spesso. Per cui la volontà è debole perché si trova di fronte a qualcosa di esigente e dice, ah, come faccio? A questo punto trova, cioè tu stai facendo il male, per esempio, hai trovato in terra un portafoglio con dentro anche il nome e il cognome di chi l'ha perso, eccetera. Guardi, ci sono dei soldi, poi lo conosci anche, dici, però quanti soldi che ha questo qui, non pensavo. Ma guarda, andavo in giro, prima la stoccione, guarda, ma quanti soldi. E poi subito pensi, glielo restituisco, ma ti farebbe voglia di tenerlo perché la volontà ti dice, ma tientelo, no? È fragile la volontà, no? Allora, ecco l'appoggio dell'intelligenza. E se lui avesse trovato il mio portafoglio, me l'avrebbe restituito? Io penso di no. E perché allora io dovrei farlo nei suoi confronti? Capite che, ecco la giustificazione. Capite che, allora, la volontà allea l'intelligenza per sostenere l'ingiustizia. Quante volte noi facciamo così con Gesù, no? Ce la raccontiamo, diciamo così, insomma, non è questione di portafogli, ma quante volte basta dire, ma sai, in un tempo come il nostro non siamo più ai tempi di Gesù, ma dai, bisogna essere più duttili, più flessibili. Confondiamo la flessibilità col compromesso, guardate che facile. Scegliere ciò che è bene o ciò che è opportuno. Il Vangelo non ha una scappatoia, Gesù non ha mai scelto ciò che è opportuno, ha scelto ciò che è bene. E scegliere ciò che è bene è scomodo. è destabilizzante. Ecco, Gesù è il sobillatore, è colui che ci destabilizza. E in questo senso, ecco la domanda, capite? Come mi comporto di fronte a Gesù che è il sobillatore? No, perché è facile, vedete, noi quando leggiamo questo brano veniamo anche colpiti emotivamente, diciamo, ma forse noi fossimo stati là, non avremmo così, non avremmo fatto così. Chi te lo dice? Quante volte al giorno tu fai la stessa cosa con Gesù? Quante volte te la racconti? Quante volte dopo 2000 anni che hai letto il Vangelo, che l'hai riletto, che l'hai meditato, ti trovi a fare le stesse cose che stai condannando nei giudei, nei sommi sacerdoti, nei farisei e in Pilato? Veramente Gesù è il destabilizzatore, uno che ti dà fastidio, è uno contro l'ordine pacifico che tu ti sei costituito. Ti sei costruito un ordine tranquillo, ben fatto, asserenante. Certo che se il cristianesimo fosse la New Age sarebbe una cosa, ma il cristianesimo non è la New Age, non è lo star bene, ma è il bene, che è un'altra cosa. Scegliere lo star bene è un conto, scegliere il bene è un altro, e il bene è sempre destabilizzante. Il bene ci rompe sempre le scatole. Noi vorremmo delle certezze e Gesù non ce ne dà neanche una, perché lui non è una polizza d'assicurazione. Gesù ci dà l'incertezza dell'amore. Quando ami non esiste mai la certezza, c'è solo la certezza che ti lasci ferire. Questa è l'unica certezza dell'amore, lasciarsi ferire. Bene, penso che possiamo davvero domandarci anche noi, in quanti modi ho cercato di liberarmi di Gesù, un po' come Pilato, in quanti modi l'ho condannato, in quanti modi, magari dicendo ma dai, il Vangelo non è alla page, forse bisogna essere un po' più annacquare il Vangelo, in fondo è un modo per ucciderlo, per uccidere il tuo Gesù ancora. Ecco, possiamo, penso, fermarci qui perché avremo già qualcosa su cui interrogarci.